Forse ce ne stiamo già accorgendo, forse no, ne parliamo tanto, ma l'intelligenza artificiale nelle sue diverse forme è già tra noi. Anche se non la usiamo direttamente, è molto probabile che le cose che usiamo la incorporino o lo faranno molto presto, a partire dai cellulari, per esempio. È infatti un mondo difficile da cogliere nelle sue continue e radicali trasformazioni, ma ad Alphaville ci proveremo con il dossier di questa settimana. È stato curato da Alessandro Chiara, un dossier che prende le mosse dall'AI Week, l'evento per appassionati e addetti ai lavori organizzato a maggio, online e in presenza alla Fiera di Milano, dalla community AI spiegata semplice. Alla fiera hanno partecipato aziende e oratori da ogni parte del mondo, accomunati dal desiderio di conoscere lo stato dell'arte di questa tecnologia, ma anche, insomma, di riflettere sulle sue implicazioni etiche, sociali, politiche. Vi proporremo dunque un viaggio in 5 tappe e la prima ci porta oggi alle origini dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Alfio Quarteroni, matematico, professore emerito all'EPFL di Losanna, autore di un libro molto recente intitolato L'intelligenza creata, lo ha pubblicato Oepli. A lui abbiamo chiesto, con Alessandro Chiara, anzitutto di chiarire i tre concetti alla base dell'intelligenza artificiale che conosciamo oggi: dati, potenza di calcolo e algoritmi.
Intanto ci sono tante cose che, diciamo, si ricomprendono poi nell'ambito generale dell'intelligenza artificiale, ma nella vera sostanza quello che la caratterizza sono algoritmi che hanno una capacità di evolvere autonomamente. Allora, cos'è un algoritmo? È una serie di istruzioni che tipicamente vengono codificate in un linguaggio che permettono poi a un computer di risolvere un determinato problema. Quello che alimenta l'algoritmo tipicamente è il dato, cioè dei valori esistenti, reali, disponibili. Allora, l'intelligenza artificiale è sostanzialmente fondata su algoritmi che apprendono dai dati, tipicamente da tanti dati, infatti si parla di big data, tanti dati che si rendono disponibili e che aumentano esponenzialmente di anno in anno, anzi si stima che ogni anno e mezzo questa disponibilità di dati addirittura raddoppi. Allora, supponiamo di avere tanti dati che caratterizzano un certo tipo di processo, che so, voglio studiare l'evoluzione del traffico in una regione come Lugano piuttosto che nella Svizzera in generale. Allora devo partire dai dati, ovvero informazioni su, per esempio, quante automobili tipicamente accedono la mattina durante l'ora di punta, eccetera. E poi l'algoritmo permette di partire da questi dati, sviluppare una capacità autonoma di giudizio che permette all'algoritmo di fare anche delle previsioni. Per esempio, immaginare come sarà il traffico in quella specifica area, in quella specifica città, alle ore 12, alle ore 18, oppure domani, oppure dopodomani, eccetera, eccetera, e descrivere determinati scenari. Questi algoritmi sono particolari perché imparano grazie alla disponibilità di tanti dati. Poi servono i computer perché naturalmente abbiamo tanti dati, quindi abbiamo bisogno di memorizzare tante informazioni. Abbiamo algoritmi che hanno bisogno di tempi di calcolo importanti perché sono algoritmi impegnativi, quindi hanno bisogno di macchine importanti per, diciamo, realizzarli, per implementarli, e queste macchine importanti sono i computer, spesso i supercomputer. Quindi il trinomio dati, algoritmi e poi computer o supercomputer è quello un po' che caratterizza diciamo l'esplosione dell'intelligenza artificiale oggi.
Non c'è in realtà un'intelligenza artificiale, ce ne sono diverse. Noi adesso tendiamo ad associare l'intelligenza artificiale all'intelligenza generativa, quindi quella dei chatbot, dei programmini che usiamo per gli usi più diversi, dal gioco fino all'aspetto magari di organizzazione del lavoro. Quali sono questi tipi di intelligenza artificiale?
Se la vediamo dal punto di vista delle applicazioni, possiamo sbizzarrirci, anzi forse è più difficile trovare un campo che sia completamente avulso dall'intelligenza artificiale oggi. Pensiamo alla robotica, pensiamo alle macchine guida autonoma, pensiamo ovviamente ai chatbot. Se parliamo invece delle metodologie che abilitano intelligenza artificiale, quelle che troviamo in tutti gli ambiti di cui ho parlato prima, lì dobbiamo immaginarci un momento di, come si dice, disruptive in questa evoluzione, un momento che ha segnato veramente il cambiamento di approccio.
E quello dirompente.
Dirompente, quello del machine learning, ovvero il momento in cui chi stava sviluppando gli algoritmi di intelligenza artificiale si è reso conto che bisognava usare un diverso tipo di paradigma per la macchina. Fino ad allora, quindi stiamo parlando di 20 anni fa, grosso modo, si pensava che la macchina dovesse imparare come imparano gli esseri umani. E quindi grazie alla teoria sostanzialmente, no? Oppure nel caso di un linguaggio, dell'apprendimento di un linguaggio, beh, come si impara quando si va a scuola. Qui c'è l'insegnante che prima ti insegna qualche parola di base, quindi il dizionario, poi la grammatica, poi la sintassi e poi e poi e poi. Questo non ha funzionato, nel senso che non ha prodotto i risultati che ci si aspettava. Allora si è cambiato paradigma. Come impara un bambino piccolo? Un bambino piccolo non è che impara una lingua perché prima gli insegniamo il dizionario, poi la grammatica e poi, no? No, impara ascoltando e quindi su base puramente esperienziale, quindi senza nessuna cognizione teorica. Quindi impara dai dati, in quel caso i dati sono l'esperienza che viene codificata dal numero di contatti che il bambino ha, dal numero di volte che parla con i suoi genitori o con l'ambiente, eccetera, eccetera. E poi cosa succede? Succede che ad un certo punto in poi incomincia a parlare il bambino, no? Ma cosa gli ha consentito di fare questo? Beh, qualcosa che sta nel suo cervello, ha elaborato queste informazioni, questi dati in una maniera che nessuno sa spiegare e però gli ha permesso di arrivare a parlare. Ecco, questo è un po' il paradigma, no? Tanti dati, algoritmi di intelligenza artificiale che imparano i dati in maniera autonoma, replicando il funzionamento dei processi, diciamo, neurologici che avvengono nel cervello di una persona e poi soluzione, ovvero in questo caso linguaggio parlato. L'intelligenza artificiale che usa algoritmi di machine learning sfrutta a sua volta questa analogia con i processi mentali e introduce quelle che si chiamano reti neurali artificiali. Queste reti neurali cercano di mimare il comportamento delle reti biologiche. Si strutturano sulla base di tanti strati, ogni strato ha al suo interno diversi pallini che rappresentano neuroni, ogni neurone, artificiale in questo caso, riceve informazioni dei suoi vicini, dati, numeri, li elabora matematicamente con delle funzioni matematiche, poi decide se sono o meno rilevanti. Se decide che siano rilevanti li passa ai neuroni vicini, altrimenti li stoppa, esattamente come farebbe un neurone biologico. Quindi intelligenza artificiale, machine learning come strategia di apprendimento per le macchine in maniera autonoma, algoritmi di reti neurali artificiali che potenziano il machine learning e poi l'intelligenza generativa, o meglio i large language models, sono dei casi particolari di questi algoritmi generali che vanno sotto il nome di reti neurali.
Lei ha parlato anche appunto delle applicazioni concrete, molte le ignoriamo, oramai non c'è ambito, dice lei, in cui in qualche forma di intelligenza artificiale è già presente. A me sembra particolarmente interessante in questo contesto, e lei ha fatto degli esempi durante i suoi interventi pubblici, la differenza tra il modello e il gemello digitale di qualcosa. E mi sembra che questo chiarisca la direzione che sta prendendo un po' l'intelligenza artificiale.
Questa è una differenza che molto raramente si riesce a cogliere. Allora, fare un modello digitale di un processo fisico è qualcosa che si fa da tantissimo tempo. Questi modelli non sono necessariamente basati sull'intelligenza artificiale. Cioè, uno pensa alle previsioni meteorologiche, entro questa sera a mezzanotte acquisiamo dati, campo di venti, l'umidità, le precipitazioni, le pressioni, eccetera, eccetera, e poi sulla base di questi dati abbiamo degli algoritmi che cercano di tradurre in termini di equazioni matematiche quelle che sono i principi fisici che governano l'atmosfera. Utilizzando questi algoritmi si fanno previsioni sull'evoluzione della meteorologia per domani, dopodomani, la settimana prossima, magari anche il mese prossimo. Questi sono dei modelli e sono dei sistemi ad una direzione, cioè io parto dalla realtà fisica e voglio andare in una realtà virtuale sviluppando questi modelli. Un gemello digitale ha una pretesa un po' superiore. Un gemello digitale vorrebbe anche stabilire un processo inverso, ovvero stabilire anche un'altra direzione in cui il modello digitale influenza il suo gemello fisico, il processo reale. E quindi è una storia a due vie. Il presupposto perché questo avvenga è che il modello digitale che deve esserci sia capace di dare risultati in tempo reale, in modo tale che ci sia un controllo del gemello fisico in tempo reale. Possiamo pensare che domani sempre di più avremo noi umani un nostro gemello digitale, ovvero un oggetto, un modello digitale che permette di, sulla base di dati acquisiti grazie a sensori, grazie a smart object che abbiamo addosso, no? Che avremo sempre di più addosso, elaborare queste cose, questi dati, con dei modelli matematici e trovare una rappresentazione digitale dello stato delle nostre coronarie, piuttosto che dei nostri ventricoli, piuttosto che del nostro cervello, eccetera, eccetera, e poi avere una, di ritorno, una sorta di governance. Immaginiamo qualcosa di semplice, che so, qualcuno diabetico, per esempio, o un iperteso, e magari grazie a questo gemello digitale riuscirà ad avere la infusione di insulina piuttosto che di statine in tempo reale, no? Sottocute, in maniera dinamica. Quindi non ha la pillola da prendere la sera, ma avrà questo sistema che permette di avere la giusta dose nei momenti che servono, eccetera, eccetera.
E ho capito bene che questo tipo di discorso bidirezionale, per cui dal modello fisico al modello digitale e ritorno, è reso possibile dall'evoluzione tecnologica, in particolare anche da strumenti come l'intelligenza artificiale.
Sì, per avere un gemello digitale bisogna avere una disponibilità di dati, da un lato, e poi la possibilità di avere uno strumento che agisca in tempo reale. Servono strumenti molto efficaci, gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, bisognerebbe dire correttamente. Alcuni di questi algoritmi hanno la capacità di partire da grandi spazi di dati e estrarre, diciamo, dei sottospazi molto più ridotti, molto più piccoli, che sono poi trattabili in tempi molto più rapidi, che tuttavia conservino la significatività del processo che sta esaminando. Allora questa capacità di estrazione di informazioni che rimangono caratteristiche e permettono comunque di descrivere ancora in maniera sufficientemente accurata questo processo, beh, questo è quello che in particolare permetterà poi di avere una risoluzione in tempo reale senza sacrificare l'accuratezza.
Lei tra l'altro recentemente ha pubblicato un libro che si intitola L'intelligenza creata. Il libro tratta tante cose, c'era un aspetto che non abbiamo ancora approfondito nel corso della nostra conversazione che volevo approfondire adesso, che sono le conseguenze, diciamo così, più generali a livello sociale. Lei come vede il rapporto tra uomo e macchina nel futuro? Molti temono la sostituzione, e quali altri rischi vede eventualmente oltre a quello di una possibile sostituzione?
C'è un processo trasformativo, inevitabilmente. Un processo trasformativo silente, perché magari non ce ne rendiamo conto, ma già tante cose che facciamo oggi, due mesi fa le faceva in maniera diversa. Si dice molto spesso che tutti i lavori più ripetitivi saranno sostituiti. Oggi in realtà cominciamo a vedere che c'è una situazione forse un pochino più variegata. Anzi, alcuni di questi lavori probabilmente non verranno sostituiti, perché tutto sommato poi c'è anche un discorso di costi e benefici. Quello che voglio dire è che è un processo in divenire, con una dinamica rapidissima, e quindi anche inutile, secondo me, o rischioso, tirare conclusioni troppo affrettate oggi. Tutti i lavori verranno in qualche maniera impattati. Ci sono dei problemi etici, certamente sono dei problemi etici, perché parlavamo prima dell'intelligenza generativa. Beh, quella è un'intelligenza, tra virgolette, creativa. È sviluppata in modo tale da creare nuovi testi, nuove immagini, nuovi film, eccetera, eccetera. E quindi per sua definizione, in qualche maniera, si discosta un po' dalla realtà improvvisa, alle cosiddette allucinazioni. Quindi bisogna stare attenti, dipende dall'uso che se ne fa. Possiamo correre il rischio di essere, tra virgolette, portati veramente su una strada sbagliata, in maniera involontaria, ma anche in maniera volontaria, in maniera, come dire, maligna, no? Ci può essere l'interesse a pilotare certe conclusioni verso certe aree, politiche, economiche, finanziarie, eccetera, perché chi sviluppa questi algoritmi, naturalmente, possono essere società private oppure organizzazioni politiche che hanno un interesse molto specifico. Quindi intrinsecamente nello sviluppo di questi sistemi di intelligenza artificiale c'è una componente non controllato o non controllabile, quindi è fondamentale che poi ci sia una supervisione umana e, se possibile, una supervisione intelligente.
Il dossier interamente dedicato all'intelligenza artificiale lo ha curato Alessandro Chiara. Questo era Alfio Quarteroni, matematico, professore emerito all'EPFL di Losanna e autore di un volume recente, un saggio intitolato L'intelligenza creata, che pubblica Oebli.
Rete 2.